la calma è per forza lenta.
Un delirante viaggio per demolire i falsi miti della crescita personale. La conoscenza di due esperti di automiglioramento compressa in pillole settimanali direttamente nelle tue cuffie. Tre parole. Lifestyle Design. Tutto questo in pillole di LSD, un podcast di Rinascita Digitale.
Mi imbatto spesso in persone che, ragionando sulla meditazione e ragionando su quei benefici che dà e lo stato di calma che la meditazione fornisce, legano sempre un certo stile di vita a questo tipo di attitudine. E quindi mi sono domandato, è davvero così? L'abito fa il monaco? È in senso lato. È necessario dover avere quel tipo di atteggiamento per sviluppare una calma interiore? Io credo di no. Credo anzi che spesso ci si trinceri dietro a un certo stile di vita, l'idea di alcune pratiche un po' prese a prestito dal mondo orientale, l'idea di mantenere quel tipo di parlato, quel tipo di modo di raccontare, quel tipo di esprimersi, fare le cose lentamente, sia poi un involucro dove non sempre dentro riusciamo a metterci il vero granello della calma. In tante occasioni diverse mi è capitato di frequentare percorsi di meditazione. Ho frequentato molto i luoghi di meditazione quando ho lavorato in Nepal e in India, ma la mia riflessione parte da un periodo di tempo che mi ero preso per frequentare una comunità di Hare Krishna, ed è lì che ho maturato l'idea che, passando alcune settimane con loro, ho vissuto un tempo al di là del tempo. Una comunità fatta di meditazione, di lentezza, meravigliosa, ma al di fuori completamente dal vissuto in cui io sono immerso, nella mia quotidianità. Eppur amando quei giorni, eppur avendo scoperto tanto in quei giorni, ho proprio pensato, accidenti, non ce la farei mai a fare quello che mi viene chiesto di fare nella mia quotidianità qui, con questo ritmo. Ecco, questa riflessione parte come sempre sull'idea di innestare qualcosa di altro in un tempo moderno. Bisogna remixarlo, bisogna fare come fanno i DJ, bisogna renderlo moderno, renderlo nuovo, a riuscire a comprendere che queste attività devono essere contestualizzate, altrimenti si rischia la stereotipia, si rischia di vivere un rito vuoto, di dare importanza a una gestualità, a una ritmica, senza osservarne quali sono gli stati che l'hanno fatta nascere, e quindi chiaramente capendo che in questo momento sono altre le cose che devono succedere perché sia efficace. Il rischio è quello di fare i satelliti, restare in orbita costante sul miglioramento che vogliamo avere, senza però viverlo correttamente nel momento di crisi, perché quando c'è una crisi che serve di dare forza alle nostre convinzioni e soprattutto dare spazio a quelle strutture che ci stiamo creando per riuscire a sopravvivere a questa crisi, per riuscire a portare avanti il meglio, a far sì che sia comunque vita durante questa crisi, di qualsiasi natura sia. E in quel caso lì la contestualizzazione, credo, valga di più dell'aver imparato qualcosa che era altro da noi senza averlo fatto nostro. La calma è una cosa meravigliosa, forse la principale delle questioni su cui l'umano moderno travolto dalla velocità in cui oggi viviamo deve badare, perché la calma non è un sentimento, la calma è qualcosa di diverso da un'emozione, è uno stadio in cui noi elaboriamo le emozioni. Essere calmi è un modo per gestire le cose che ci arrivano addosso. Quindi restare calmi è importante soprattutto nelle questioni di maggior stress. Ecco perché non credo che darsi una vita lenta e regolata da un modo sempre soft di fare le cose sia poi nel momento della necessità davvero della concitazione utile, perché questa cosa spaventa, un cambio di registro può disorientare ed è lì che si perde la calma. Il mio nonno, che salutiamo, anche se insomma ci guarda da lassù, mi diceva sempre la calma è la virtù dei forti, un proverbio banale sembra, invece rielaborandolo anno dopo anno nella mia ricerca della calma, nella mia ricerca di una forma di calma che potesse essere adattabile alla velocità della vita moderna, credo fosse un grande proverbio, perché è proprio lì
quando uno è nell'acqua bollente, che deve mantenere la calma. Cioè, a mantenere la calma, quando va tutto bene, si è capaci tutti, no? Bisogna cercare di fare il contrario, rovesciare la medaglia. Quindi allenarsi al contrario. Allenarsi nelle situazioni in cui bisogna essere veloci, rapidi. Faccio un esempio che può essere chiarificatorio. A me lo è stato. Siccome sono un grande appassionato di animali, spesso mi guardo decine di ore di documentari sulla vita degli animali. Ho notato spesso questa cosa, perché anche gli animali sbagliano, anche gli animali perdono la calma. E quando nel mondo animale si perde la calma, si rischia ben di più di una lavata di capo dal capo. Si rischia di perdere tutto quello che si ha. E allora, osservando tante volte prede e predatori in quel duello terribile per la sopravvivenza, ho notato come spesso la calma sia la qualità che sancisce chi sopravvive e chi non ce la fa. Perché spesso è questione di momenti, quindi non bisogna essere calmi, bere la propria tisana, ascoltare le musiche New Age. No, bisogna svegliarsi, ma non perdere la lucidità. Calma si traduce in lucidità. Lucidità quando tutto sembra annebbiato. Mantenere il focus su quelli che sono i nostri obiettivi per dare il colpo giusto al momento giusto. Ecco perché aborro tutte queste sensazioni, mi fanno venire proprio, sai, la pelle d'oca. Ecco, perdo la calma, no? Paradosso, non la perdo ovviamente, sto giocando. Però l'idea di tutte quelle persone che parlano sempre piano e allora a un certo punto bisogna svegliarsi fuori. Quando arriva il leone, cioè o gli dai la cornata al momento giusto, se gliela dai un momento prima o un momento dopo, è andata. Quindi bisogna mantenersi lucidi. Nel frattempo lo scenario cambia velocemente. Quello arriva, tu devi scappare. È quella roba lì la calma. È non farsi prendere e dire ok, ho questa possibilità e ora la farò al meglio. Perché quando noi usciamo dalla zona di comfort della nostra calma guadagnata con le nostre mattine, con le tisanine, e poi dopo magari ci dimentichiamo di come si fa. Cioè lo stato di calma va preservato nel momento in cui la calma non c'è e va allenato nel momento in cui la calma non c'è. Sembra un paradosso, ma è un esercizio meraviglioso, perché ho visto decine di persone cadere sotto i colpi di questa roba qua. Nel momento clou in cui serviva mantenere la calma e mantenere la lucidità, perché bisogna assolutamente ricordarsi che se uno vuole fare una gara di automobili sul bagnato e non può allenarsi su un tracciato asciutto, quindi la calma va sviluppata paradossalmente nel momento di non calma. È difficile questo concetto, uno dei più difficili di pillole di LSD, eppure mi stupisco ogni qualvolta vengo avvicinato durante seminari, workshop, da persone che hanno questo modo di raccontarti le cose. E poi quando siamo nei casini come facciamo? No, scherzo, potete parlare in modo calmo, ma dovete allenarvi assolutamente a non perdere la calma quando tutto sembra essere allo sfascio. E come si fa? È qui che ci vuole un esercizio diverso. Diciamo che il discorso è sempre sulle domande giuste da farsi. E le domande giuste da farsi sono esattamente quelle che riguardano lo stato in cui ci si trova. La prima domanda in uno stato di emergenza è: ehi, attento, sei agitato? Domandarselo sembra banale, ma se la risposta è sì, allora quello è già il primo passo verso la calma, perché è un po' come scoprire il ladruncolo con le mani nella marmellata. L'ansia ci arriva addosso senza dircelo, ci arriva addosso senza farsi vedere. È una furbetta. Quindi bisogna assolutamente smascherarla, no? Come dicono i formatori con i passivi aggressivi, bisogna smascherare il loro piano. Ehi, cosa stai facendo? Stai cercando di farmi arrabbiare? Per mantenersi calmi bisogna smascherare il passivo aggressivo che c'è in noi e dirgli: ok, stai cercando di agitarmi? Io devo fare queste 5 cose. Qual è il modo migliore per farle adesso? Con gli strumenti che ho. E questa è la seconda domanda. Qual è il modo di farle adesso con gli strumenti che ho? Ok, guardiamo il set. Guardiamo il set di tools che abbiamo sul tavolo. Tools. Attrezzi, per carità, siamo italiani. E anche questo porta alla calma. Guardiamo i nostri strumenti, guardiamo i nostri attrezzi, rivolgiamo un pensiero alle nostre capacità. Pam! Non a quello che ci sta piovendo addosso, ma a quelli che sono gli strumenti. E poi la terza domanda è: ok, come li metto in sequenza nel migliore dei modi? Ora, questa è la terza e ultima domanda e è quella risolutiva. Non è detto che lo sia sempre. Io posso dire, come nelle pubblicità, alzo le mani, il risultato potrebbe non essere garantito. Non sempre la calma è la risoluzione dei problemi. Talvolta i problemi sono grandi e invincibili, talvolta le situazioni sono gravi, ma mantenere la calma ci salverà sempre e comunque da uno stato di malessere e accetteremo quello che non abbiamo potuto cambiare, come è giusto che sia. Anni di lavoro accanto alla sofferenza mi hanno fatto sviluppare un altissimo senso di rispetto verso questa cosa. Non è che noi otterremo sempre esattamente tutto quello che vorremo se lavoreremo al meglio delle nostre possibilità. La scacchiera dell'umano e del mondo è molto più grande, molto più vasta. Faremo la cosa migliore che potremo fare in quel momento e otterremo il miglior risultato in quel momento. E comunque avremo trascorso un periodo, anche difficile, che potremo chiamare vita, non un percorso in cui, oddio, non voglio pensarci più, mamma mia, non voglio pensarci nemmeno. No, mantenerci lucidi vorrà dire poter rimetabolizzare queste esperienze con serenità di aver fatto le cose giuste in quel momento per noi. Ricordiamoci sempre il buon, grande, meraviglioso Roberto Baggio, il miglior giocatore di calcio. Io non sono un appassionato di calcio, ma questo lo so. Che sbagliò il rigore. Non è quel atto di fallimento lì che determina una vita di fallimento, no? Quindi ecco, stiamo tranquilli. E poi decidiamo come mettere in sequenza i nostri attrezzi e come risolvere il problema. Se la scacchiera ci vorrà dare la vittoria, ce la concederà e la accetteremo ringraziando. E questo è molto zen, più di una tisanina. Se non vorrà darcela, noi quando perdiamo non abbiamo un vero motivo, non c'è un piano superiore, ma possiamo elaborare una lezione su come la prossima volta non fare le cose. Win to win. Un ultimo esempio prima di salutarvi per questa piccola pillola di LSD: ho fatto di recente un corso come soccorritore e i soccorritori, gli eroi che amo, perché loro devono essere concitati in quel momento in cui stanno tirando fuori qualche ferito dalle lamiere, ma non possono sbagliarsi perché ne va davvero della vita delle persone che stanno andando a salvare. E lì lo stato di calma è esattamente questo: fiducia negli attrezzi che hanno, fiducia nel protocollo, nel percorso che loro sanno mettere a disposizione, capacità di vedere all'improvviso la situazione e dire ok, in questa situazione la cosa migliore è fare così e poi farlo nel migliore dei modi, in pochi minuti, senza perdere lucidità. Se non è calma questa, ditemi dove accidenti sta. E quindi occhio, perché la calma si annida e si svela proprio dove lei non c'è. E rivolgetevi le domande giuste. Ci sentiamo presto per la prossima puntata di Pillole di LSD.
Pillole di LSD è un podcast di Rinascita Digitale. Se trovi utili i nostri consigli, supporta il progetto seguendo Rinascita Digitale sui social. Se ti va, condividi la puntata e lascia una recensione. E mi raccomando, non accettare pillole dagli sconosciuti.